Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di racconti, approfondimenti, costume, cultura, ambiente e società e anche scandali per quanto riguarda questo bel paese. Dall'altra parte del vetro c'è Gaetano Paradisi e Andrea De Angelis che stanno gestendo la parte tecnica. Segnate il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. Staremo insieme fino alle 16. La storia che apre questo mio spazio è praticamente dedicata alla Calabria. Pensate che le spese sono pazze e soprattutto non si sa a chi vanno i soldi. Ci sono tanti omissis nella regione, tanti consiglieri che danno soldi non si sa a chi, ma non si sa naturalmente neanche per quanto riguarda le delibere. Una bella inchiesta è stata fatta dal direttore del Corriere della Calabria che ha al telefono con noi, Paolo Pollichieni. Benvenuto, buon pomeriggio. Lei ha raccontato questa Calabria un po' storta, diciamo così, no? Ci sono tutti omissis per quanto riguarda il bilancio della regione. Ci vuole raccontare che cosa è stata questa inchiesta per lei, cosa ha rappresentato?
Ma io insieme a un gruppo dei miei colleghi che lavorano al settimanale, in questo caso si tratta di Petrasso, Ricchio, Latella, e Furia.
Dei giovani coraggiosi, direttore.
Ma qui non hai alternativa, cioè non è che noi vogliamo fare il Rambo dell'informazione, è che in una realtà come la nostra basta poco per diventare eroi, cioè noi non mettiamo aggettivi e non raccontiamo cose così, andiamo semplicemente a raccontare quello che capita di vedere ogni giorno dentro e fuori e attorno alle istituzioni. Basta soltanto dare la notizia senza nessun commento per diventare automaticamente quasi dei fustigatori di costume.
Andiamo a questa inchiesta, Pollichieni. Cosa avete scoperto di stravagante?
Intanto abbiamo scoperto una via calabrese al rispetto della norma sulla trasparenza, al rispetto ovviamente tra virgolette. Le norme sulla trasparenza impongono di pubblicare sui siti e nel bollettino ufficiale come si spendono i soldi dei contribuenti. Noi l'abbiamo fatto, però nello stesso tempo mettiamo una serie di omissis che impedisce qualsiasi valutazione. Faccio un esempio: se io dico che ho speso 10.000 euro allo scopo di omissis, affidandone il pagamento all'avvocato omissis, il quale ha uno studio legale in omissis, io non posso dare nessuna valutazione su quei soldi e su come sono stati spesi. Ma ripeto, questo è solo un segmento della nostra inchiesta che poi è servita a riempire un libro di 160 pagine e lasciando fuori un sacco di storie, un sacco di cose. Il problema è il metodo con il quale la politica ritiene di dover rispondere, o meglio non rispondere, alle esigenze di trasparenza e comunque di una gestione oculata della cosa pubblica.
C'è un affare che ha destato la vostra attenzione: 4 ospedali costruiti, tanti omissis.
Ma lì addirittura non possiamo manco parlare di omissis, perché la riservatezza fa parte addirittura di una delle clausole contrattuali, cioè le due parti, tenga presente che per costruire questi 4 ospedali si era parlato all'inizio della protezione civile nazionale, poi si era passati alla stazione unica appaltante che in Calabria è stata istituita quasi apposta con al vertice un vecchio magistrato, Salvatore Boemi, quindi con una robusta esperienza anche nell'antimafia, se non che invece la nuova giunta di centrodestra spunta con questo accordo per il quale a gestire l'appalto di questi ospedali sarà una società milanese, in house della regione Lombardia, strutture lombarde, e questa però non dovrà dare, anzi si impegna a non dare nessuna notizia sulle parti riservate dei capitolati d'appalto se non dietro il consenso della regione Calabria. Ovviamente anche su questo c'è una grande attenzione, ma ripeto, è il metodo che costantemente si impone che veramente fa ammattire un po' tutti.
C'è un'altra cosa che mi fa inorridire, caro direttore Pollichieni, perché ci sono tanti addetti stampa. Tantissimi hanno proliferato questi addetti stampa, tutti a spese della regione. È un altro scandalo.
Questo è uno scandalo nello scandalo, perché noi siamo la regione più povera di informazione, nel senso che abbiamo pochi giornali e tutti malmessi. Non abbiamo nessun giornale, come del resto non ha il Mezzogiorno, nessun giornale a tiratura nazionale. Siamo emarginati dalla RAI, che ha per confezione in Calabria il peggiore dei suoi TG regionali. E quindi alla fine qui ci sarebbe bisogno casomai di potenziare l'offerta pubblica, l'offerta diciamo, di informazione, non quella di comunicazione. A fronte a questo noi abbiamo un ufficio stampa di 8 giornalisti al Consiglio e di altrettanti alla Regione, alla Giunta regionale. Poi abbiamo ovviamente il portavoce del Presidente del Consiglio e il portavoce del Presidente della Giunta regionale, dopodiché noi abbiamo contato, poi ci siamo stancati, 54 addetti stampa sparsi tra, che ne so, Calabria Turismo, Calabria Infrastrutture, cioè le ASL, ogni ente pubblico di livello regionale ha un suo addetto stampa, ecco, mettiamola così. Che poi la cosa più grave è che in molti casi, non in tutti per fortuna, ma in molti casi direttamente questi stessi addetti stampa scrivono e operano nell'informazione privata, per cui noi scriviamo nel libro che più di una volta è capitato di vedere il comunicato stampa scritto da un tizio, pubblicato dal papà di questo stesso tizio e letto al telegiornale dalla zia dello stesso tizio. Cioè,
che meraviglia, Polichieni. Senta, conosce il professor Domenico
Cersossimo? Se la vediamo da lontano dalla Calabria, vivendoci qui è una meraviglia di cui...
No, era ironica, Polichieni, chiaro, era ironica. Il professor Domenico Cersossimo, per chiudere, lo conosce lei? Chi è?
Assolutamente, assolutamente sì, è un docente dell'Università di Cosenza, al quale peraltro ci si era rivolti come centro-sinistra per avere una programmazione delle cose da fare se si vincevano le elezioni. Poi, vinte le elezioni, dopo una prima parte, diciamo, in cui lui non ha fatto parte direttamente dell'esecutivo, è entrato nella seconda parte della legislatura in giunta. Ho capito qual è il riferimento, è che con 45.000 euro, ma lui si è avvalso di una legge, Il problema non è Cersossimo, è la legge, è anche Cersossimo.
E che cosa è successo a Cersossimo? Cosa bella per lui.
C'è una norma che adesso dicono di avere rimosso, ma io francamente non ho conferma di questo, che consente di scattare, con un meccanismo molto cervellotico, di riscattare un certo numero di giorni in modo da equiparare una presenza di 2 anni in giunta regionale a una intera legislatura. E così facendo puoi accedere ai vitalizi, perché alla fine con i conti fatti in tasca io spendo 45.000 euro e me ne vengono nel tempo almeno 10 volte tanto, insomma, più che un gratta e vinci avendo già le caselle segnate su dove andare a grattare.
Polichieni, io la ringrazio, chiudiamo ricordando il suo libro Casta Calabra, la politica sempre meglio che lavorare, edito da chi? Polichieni.
Falco, che anche lui un editore giovanissimo che speriamo abbia un futuro, visto che con noi non è che le simpatie siano aumentate, forse qualche vendita in più, ma le simpatie attorno a questa giovane casa editrice non sono molte.
Certo, Polichieni, va bene, allora facciamo in questo modo. Io ricordo che naturalmente c'è questo libro, ma torneremo a parlare di questi avvicendamenti, perché naturalmente ci interessa capire se la politica, cambiando, poi alla fine in qualche modo cambi essa stessa. Paolo Polichieni è direttore del Corriere della Calabria. Grazie molte, certo. Polichieni, tra poco parleremo di cose molto interessanti. Ad esempio, sapete che gli incidenti aerei sono diminuiti dal 45 ad oggi? Beh, volare è più sicuro che andare in macchina.
Raccontami di te, se hai voglia ancora di parlare, un po' di verità, stasera non può farmi male, aiutami così, almeno a non dimenticare la vita che cos'è, raccontami. Raccontami di te, di come riesci a respirare questi giorni soffocati dalla solita allegria, vuoti a perdere sui prati che la gente butta via, questo tempo senza tempo che non ci accarezza mai, dentro un labirinto di cemento, questa fabbrica di eroi. Raccontami di te, da quando mi ha lasciato solo, soffrendo più di me, spiccando. il volo verso un'altra te. Teneramente forte come sei, insegnami a non vergognarmi mai, di innamorarmi dell'amore, raccontami di te, se sei riuscita a perdonare tuo padre che non c'è. Non piangere, raccontami di te, di come riesci a sopportare questi eterni fallimenti di ogni splendida utopia, la processione dei rimpianti nel freddo dell'ipocrisia, questo vivere aspettando che qualcosa cambierà, in questo indifferente giro tondo, oltre questa libertà. Raccontami di te, adesso che ti sei sposata, di quanta vita c'è in quel bambino che assomiglia a te. Felicità è un treno in corsa verso il mare, tu vivi là per me, amore mio, raccontami.
Io sono Federico Piana e questa è la Radio Vaticana in diretta, il pomeriggio con me in questo caso. Il numero verde 800-208-802, poi gli sms al 3512-43-317. Volare non è mai stato così sicuro. Pensate che le vittime per incidenti aerei durante il 2011 in tutto il mondo sono state solo 498, il numero più basso dal 1945. Non si è verificato un incidente catastrofico con più di 100 morti. Questo vuol dire che forse, lo dico io, volare è meglio che andare in macchina. Giovanni Galiotto è presidente dell'Associazione Italiana Piloti. Chi meglio di lui può confermarci questi dati o meno che sono stati realizzati da un rapporto IACDEC. Salve Galiotto, benvenuto.
Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Benvenuto Galiotto, insomma è contento, no? Volare non è mai stato così sicuro dal 45 ad oggi, insomma.
Ma guarda, sicuramente è un dato confortante, molto buono. Peraltro che il mezzo aereo sia il mezzo più sicuro di trasporto penso che oramai sia acclarato da molti anni, perché il numero di vittime che purtroppo ancora ci sono rispetto al numero totale delle decine di milioni di passeggeri trasportati è comunque in chiave percentuale più basso di qualunque altro mezzo di trasporto.
Com'è questo successo, Galiotto, secondo lei, da esperto?
Ma guardi, allora, il successo è frutto della sinergia che va avanti da molti anni da parte di tutte le componenti che concorrono a questo risultato, e quindi dalle aziende che costruiscono aeromobili, ai controllori di volo, alle varie agenzie per la sicurezza e ovviamente agli operatori di prima linea, diciamo, sugli aeromobili che sono i piloti. È certo però che i dati che ha dato lei di questo rapporto IACDEC, diciamo che sono dati significativi, però sono dati riferiti a tutte le tipologie di aeromobili, quindi non solo quelli per il trasporto pubblico passeggeri, che sono la tipologia alla quale, quando si parla di sicurezza, diciamo,
si pensa di più comunemente.
Quindi diciamo, io ho anche il rapporto preliminare sul 2011 dell'Agenzia Europea per la Sicurezza, che è l'ente, diciamo, sovranazionale della Comunità Europea che diciamo, gestisce tutte le operazioni di volo nei paesi della comunità e che certifica anche i dati a livello mondiale, che ci dice che effettivamente rispetto allo scorso anno, parlando di trasporto pubblico passeggeri, c'è stata una lievissima diminuzione di incidenti. incidenti con vittime, siamo passati da 46 a 45 e che il numero totale delle vittime è di 344. Faccio solo notare che per esempio nel 2004 il numero totale di vittime era stato di 280, però a fronte di un numero di incidenti superiore del 40%, 62 incidenti mortali. Quindi diciamo che i risultati sono comunque dei risultati buoni, ottimi direi, però è fondamentale non abbassare mai la guardia nel campo della sicurezza del volo.
Perché c'è una piccola macchia in tutto questo, mi raccontava fuori di microfono, no, Galiotto, perché c'è una sorta di stress dei piloti e questo è un campanello d'allarme perché gli fanno lavorare molto le compagnie aeree, no?
C'è una piccola macchia, esatto. Un problema che sta uscendo fuori in maniera prepotente negli ultimi anni è stato identificato con il termine crew fatigue, cioè l'affaticamento, oserei definire subdolo, non cosciente da parte dell'equipaggio. Lei consideri che gli attuali limiti di volo per due piloti sono fino a 13 ore continuative di servizio e questo può essere anche fatto a fronte di numerosi decolli e atterraggi nella stessa giornata e per più giorni che si ripetono. E proprio diciamo più di due anni fa, circa due anni e mezzo fa, negli Stati Uniti c'è stato un gravissimo incidente di una compagnia statunitense, la Colgan Air, con più di 40 vittime a Buffalo ed è stata identificata proprio la crew fatigue come decisiva per quell'incidente, tant'è che la Federal Aviation Administration, che sovrintende l'attività aeronautica negli Stati Uniti, ha provveduto proprio in questi giorni, dopo più di un anno di studi basati su rapporti scientifici diciamo importanti, a rivedere le norme che regolano l'utilizzo degli equipaggi di volo e anche l'EASA, diciamo quindi l'agenzia europea, sta lavorando in questo senso. È ovvio che le pressioni a cui sono sottoposti da parte delle compagnie aeree, soprattutto in un momento di grave crisi economica che sulle compagnie aeree impatta in maniera devastante, le compagnie aeree sono molto sensibili a questi argomenti e stanno esercitando un'attività di lobby molto forte a livello sia europeo che a livello nazionale per tutte le nazioni europee.
Anche quelle low cost, direi, come compagnie, soprattutto quelle.
Guardi, diciamo che le compagnie aeree low cost hanno una tipologia di impiego che sottopone gli equipaggi a una fatica decisamente notevole, anche se mi permetto di differenziare, perché oramai col termine low cost si inquadra tutta una serie di compagnie come per esempio Ryanair e EasyJet, ma proprio citando queste due in realtà i modelli di impiego del personale sono estremamente differenti. EasyJet è una compagnia che a tutto tondo adotta delle norme europee, in particolare fa riferimento ai limiti di volo del capo 371 inglese e che quindi tutela molto anche questi aspetti in dettaglio. Ci sono invece altre compagnie dove sicuramente questi aspetti sono tutelati nell'ambito delle normative, però di sicuro l'impiego è un impiego molto molto pesante, con ripetute sveglie alle 4, 4 e mezza di mattina, 4 tratte per più giorni consecutivamente. Quindi è un tema importante che si sta affacciando e che necessita della dovuta attenzione da parte di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche necessita anche della sensibilità degli utenti, degli operatori dei media, di tutti coloro i quali hanno interesse a che questo trend continui a migliorare in futuro.
Galiotto, un minuto scarso per dirmi quanto dovrebbe lavorare un pilota e invece lavora.
Ma guardi, è una domanda che ha molte sfaccettature, non si presta in un minuto.
Io, proviamoci, Galiotto.
Mi permetto, proviamo. Io penso che un pilota dovrebbe essere fornito di turni mensili, perché normalmente le compagnie aeree sviluppano i turni sul mese, che gli permettono un adeguato tempo di riposo tra la fine di un'attività e l'inizio di un'altra. Mi spiego meglio, volare 60 ore in un mese può essere un'attività sufficientemente garantita, sicura e non soggetta a fatica, se sviluppate nel corso appunto del mese con tempi di riposo tra un'attività e l'altra sufficienti. Qualora invece l'attività sia tutta concentrata magari in 15 giorni o in 18 giorni, con molte sveglie al mattino presto o con molte notti perse in volo, potrebbe portare a questo affaticamento, non il primo giorno, non il secondo, non il terzo, ma in un trend potrebbe portare il pilota ad essere affaticato. Ecco, mi consente di usare questo termine, che non è esattamente la fatica di un operaio in catena di montaggio o di altro, però è un termine aeronautico che indica proprio una forma di stanchezza che però il pilota fa fatica a percepire, per cui proprio per questo si stanno sviluppando adesso degli indicatori specifici che consentono di cercare di prevedere e prevenire questo stato, diciamo, di debolezza psicofisica.
Chiaro.
dei piloti.
Va bene, grazie Giovanni Galiotto, presidente dell'Associazione Italiana Piloti, grazie molte Galiotto.
Grazie a lei.